Un suono disumano, di Manlio Castagna. D'un tratto sentì un rumore leggero penetrare nella stanza, come un fruscio elettrico. Si alzò e andò alla finestra. Tutto era immobile, o almeno così le sembrò a prima vista. Solo dopo qualche secondo si accorse di qualcosa che strisciava sul prato. Dal fondo della distesa erbosa si levava una specie di nebbiolina, un fumo azzurrastro. Si allargava velocemente e continuava a dilagare minacciosa su tutto il prato, bassa sull'erba. In Frida montò la voglia di vedere da vicino quella strana foschia. La curiosità era l'unica sua caratteristica che non era stata danneggiata dal dolore. Anche l'antica quercia, o meglio la sua base, venne avvolta dalla bruma azzurrognola, che in poco tempo arrivò fin sull'orlo del patio, su cui si apriva la porta finestra della sala da pranzo.
La ragazza rovistò nella grande valigia che aveva portato con sé e che ormai conteneva tutta la sua esistenza e trovò la torcia elettrica che il padre le aveva regalato quella volta in spiaggia. Aprì la porta e sgusciò silenziosamente fuori dalla stanza. Si mosse nel corridoio in punta di piedi. Il cigolio dei suoi passi sul parquet la faceva sussultare ogni volta. Quando arrivò giù nella sala da pranzo, le restava da compiere un'ultima impresa. Aprire la porta finestra e l'oscuro esterno senza svegliare gli zii. Sbloccare la porta a vetri non fu difficile. Ora toccava all'oscuro in legno massiccio. L'apparenza non ingannava. Era duro e pesante. Frida cercò di girare la chiave, ma pareva incastrata. Provò a dare una leggera spallata mentre tirava giù la maniglia. In quel modo la resistenza dell'imposta cedette, però il rumore che fece all'aprirsi avrebbe potuto svegliare anche la più addormentata delle belle. Sospirò voltandosi.
Qualcuno la stava osservando, ma gli occhi non erano quelli degli zii. Sotto l'arco in pietra che divideva la sala da pranzo dal salone c'era un cane. Non Merlino né Morgana, sebbene a un occhio disattento li si sarebbe potuti confondere facilmente. Si trattava indubbiamente di un border collie anziano. Frida restò immobile, e così pure il cane. «E tu chi sei?» gli chiese poi sottovoce. L'animale la fissava più sorpreso che arrabbiato, come se quella ragazza fosse l'ultima cosa al mondo che si aspettasse di vedere davanti alla sua porta. «Ti prego, fammi andare! Non abbaiare! Ti prego!» pigolò Frida. Il cane la guardò ancora, poi si voltò e accolse la sua preghiera. Non fece nulla, se non andar via. Proprio mentre spariva nel buio del salone e Frida stava per varcare la soglia esterna, una voce risuonò come un sussurro nella sua mente. «Il mio nome è Birba». «Chi ha parlato?» chiese impaurita. Davanti all'inspiegabile, la soluzione più comoda per il cervello è convincersi che si tratti solo di una fantasia o un'allucinazione. E così successe a Frida. La nebbia era lì ad attenderla sul patio, paziente e sibilante come un immenso serpente. Ricopriva con uno strato alto circa 20 centimetri tutto l'enorme spazio della tenuta. Una moquette di nuvole. Dentro la testa della ragazza cominciarono a suonare i campanelli d'allarme, e i suoi sensi si misero in allerta come sentinelle solerti. Frida avanzò comunque, impugnando la torcia. Sentì che l'aria della notte era piacevole, mite. Eppure, quando entrò in quella marea nebbiosa, avvertì improvvisamente il gelo avvolgerle i piedi, le caviglie e le gambe fino al ginocchio. Quella «roba» era fredda. E non si era sbagliata. C'era un suono sinistro nell'aria. Guardò la grossa quercia e notò che l'altalena dondolava. Eppure non c'era un alito di vento. Più si avvicinava all'albero, più il freddo diventava intenso e penetrante. Era quel tipo di gelo che si fa strada nella carne e si attacca alle ossa dall'interno, come un predatore. A pochi metri dalla quercia, la paura prese il sopravvento sulla curiosità. La nebbia cominciò rapidamente ad alzarsi, aumentando di volume e consistenza come una panna che monta. Frida la sentì sopra le ginocchia, poi intorno ai fianchi, e su, su fino alle spalle. Quella gelida foschia la stava inghiottendo. Quando si sentì avvolgere il collo e riempire la bocca, venne colta dal panico. Voleva gridare, ma la voce le si incastrò in gola. Eppure non fu quell'abbraccio ghiacciato a farle tremare le vene. Fu un suono cavernoso e disumano che udì distintamente. Un ringhio. Stai lontano dal grande albero.